Continuiamo la lettura del primo capitolo del Vangelo di Luca, da 26 a 48. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa ad un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole la rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Questo brano del Vangelo è un brano molto conosciuto, perché lo sentiamo tutti gli anni alcune volte. È così conosciuto che quasi quasi, a prima vista, può sembrare inutile rileggerlo ancora, ma noi lo facciamo lo stesso. E vediamo ancora lo stesso angelo che abbiamo incontrato nel Tempio con Zaccaria, dove è apparso Zaccaria, dove era di casa l'angelo. Qui invece lo vediamo che entra da Maria, non è di casa, entra. C'è un cambiamento di luoghi. Prima eravamo nel Tempio, lì era percepita, era creduta la presenza di Dio. Lì Dio si manifestava nell'Antico Testamento, nella prima alleanza. Dio si manifesta nel Tempio, in un luogo consacrato, un luogo a parte, un luogo appartato. Gli uomini che vogliono incontrare Dio devono andare lì. Adesso invece avviene questo cambiamento. L'angelo entra nella casa degli uomini. Dio si fa incontrare là dove ci sono gli uomini. Già il profeta aveva detto: «Si chiamerà Emanuele», che vuol dire Dio con noi. Quindi non più noi costruiamo una casa a Dio, ma Lui trova la casa presso di noi. La nostra casa diventa casa sua. Così potremmo dire. Quindi c'è in questo brano questa novità. Il Tempio lo vediamo solo come preparazione per la venuta di colui che è il Dio con noi. Cominciamo quindi la lettura di questo bellissimo brano. Nel sesto mese, cosa vuol dire il sesto mese? È un'indicazione di tempo. Sei mesi dopo la prima annunciazione. sei mesi dopo l'annunciazione della nascita di Giovanni. È il sesto mese per una donna che attende un bambino, deve essere un mese importante. È il mese in cui Elisabetta smette la propria volontaria segregazione dagli uomini, il proprio nascondimento. Il numero 6 poi è anche il numero del giorno della creazione dell'uomo. L'uomo è stato creato il sesto giorno. Il numero 6 è il numero dell'uomo, tanto che addirittura l'anticristo si prende come proprio numero tre volte il numero 6, 666 nell'Apocalisse, come a dire che l'uomo sta al posto di Dio. L'uomo vuole in tutti i modi sostituire Dio, la Trinità di Dio. Il giorno della creazione dell'uomo è il numero 6. Nel sesto mese la storia di Gesù si allaccia a quella di Giovanni. Dio non fa mai cose inutili. Quando Dio fa una cosa, quella serve per la preparazione delle prossime sue opere. Quindi anche la venuta di Gesù si aggancia alle opere precedenti di Dio. L'annunciazione che adesso Gabriele proporrà a Maria è un dono di Dio che si allaccia con quella precedente, con l'annunciazione a Giovanni. Il passato prepara il futuro, è a servizio del nuovo. Tutto è grazia. Non c'è nulla di inutile per Dio. Ecco questa parola, sesto mese, che ci tiene uniti ai fatti precedenti, ci dice un po' tutto il modo di agire di Dio. Ed è ancora l'angelo Gabriele, cioè la forza di Dio, che fu mandato da Dio in una città della Galilea, deve andarci, una città della Galilea, un luogo dove Dio non è di casa, come nel Tempio, come Gerusalemme, deve andarci, perché la Galilea è una regione considerata quasi infedele o ai limiti dell'infedeltà, una regione paganeggiante e ai confini con le genti, e c'è qualche mescolanza facilmente, come tutte le zone di confine, qualche mescolanza esiste, quindi anche qualche mescolanza di fedi pagane. Era vista così la Galilea, tanto che sappiamo che una delle offese più grandi per un giudeo era quella di dire sei un Galileo. Viene mandato in una città della Galilea chiamata Nazareth, una città mai nominata in nessun libro sacro, una città senza storia, senza precedenti degni di nota, per nessun motivo, città sconosciuta completamente, insignificante. E questo ci dice una cosa molto bella, che per Dio nulla è insignificante. C'è un futuro per tutto o per tutti. L'angelo Gabriele fu mandato là. E qui vediamo come l'agire di Dio è sempre un scegliere ciò che per gli uomini è nulla. Viene mandato a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. Una vergine, quindi ancora una donna che non ha esperienza, una donna nuova, però già legata, promessa sposa. a un uomo della casa di Davide. La casa di Davide è la casa da cui nascerà il Salvatore, secondo le profezie. Quindi è una vergine che ha questa prospettiva nel proprio futuro. L'uomo a cui è promessa sposa si chiama Giuseppe, e Giuseppe significa possa Dio aggiungere. Un bel significato. Che cosa può aggiungere Dio? Date le profezie dei nomi precedenti, Dio fa grazia, Giovanni, possa Dio aggiungere, vuol dire che c'è anche questa profezia, ecco che Dio aggiunge grazia su grazia. La Vergine si chiamava Maria, e il nome di questa donna nessuno l'ha mai tradotto del tutto. Qualcuno dice può significare altezza, sommità. Se io non sbaglio, non lo so, io non sono un linguista, come si dice, però mi hanno detto che Marta significa padrona di casa, e lì nessuno ne dubita. Marta. Allora Maria, Maria, se è così nel testo, potrebbe significare Dio è il Signore. Quindi una proclamazione di fede e della purezza della fede. Dio è il Signore. Entrando da lei, disse sempre l'angelo che rivolge la sua parola a questa Vergine. Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Così dice la nostra traduzione. Ma il significato letterale di queste parole sarebbe un po' più denso ancora. Rallegrati, o graziata, il Signore è con te. Gioisci. Questa parola è una parola particolare. Gioisci. Chi può gioire? La gioia, abbiamo già visto, è il segno della presenza del Messia. La gioia è sempre in vista, annunciata per i tempi messianici. Quindi questo gioisci, che riprende le profezie di Sofonia 3,14, di Gioele 2,21, di Zaccaria 9,9, che sono profezie che dicono continuamente gioisci, rallegrati figlia di Sion, esulta figlia di Gerusalemme, sono le profezie del tempo messianico per tutto il popolo. Ora questa parola è rivolta a una persona sola. Maria la sente rivolta a sé. O graziata, colmata di grazia. Che cosa vuol dire? Vuol dire non sei più disgraziata, non sei più privata della grazia, come lo è stata Eva, come lo è stato Adamo, come lo sono tutti gli uomini, che sono tutti peccatori. Ricordate i salmi che dicono non c'è più nessuno, neppure uno. Tutti sono traviati, proprio tutti. Ecco che a Maria viene detta questa parola, colmata di grazia. Non più disgraziata, sei graziata. E questo non è soltanto un dono, ma anche una trasformazione. Sei diversa da tutti gli altri. Il Signore è con te. Il Signore, cioè l'inaccessibile, colui di cui nemmeno si pronuncia il nome, egli è con te. Questa frase, questa parola, il Signore è con te, era stata detta ancora agli uomini in momenti particolari, era stata detta per esempio a Mosè ed era stata detta a Gedeone quando ricevevano un compito per la liberazione del popolo, un compito al quale essi si sentivano inadeguati, incapaci, a persone che dovevano liberare il popolo e sentivano il compito che veniva loro dato come difficile, impossibile all'uomo. Il Signore è con te, vai tranquillo, fai, io sono con te. Ricordate Mosè, anche Gedeone, forse anche qualche di un altro. Quindi questo annuncio dato a Maria è molto denso di riferimenti biblici, di allusioni ai fatti più grandi della storia e di allusioni e di richiami profetici per il fatto più grande che si aspetta, che si attende, rallegrati. Questo rallegrati è come dire il futuro che tutto il popolo attendeva è arrivato. Questo il Signore è con te fa pensare ancora a una liberazione, a quella più grande che deve avvenire. Già delle liberazioni del popolo sono state effettuate dalla potenza di Dio attraverso Mosè, attraverso Gedeone, attraverso altri, ma ancora si attende una liberazione. Anche questo sta avvenendo. E la parola sei colmata di grazia dice un fatto già avvenuto. Maria è già libera e può già godere. Quindi il futuro è già presente in lei. Possiamo ben comprendere perciò come Maria stessa, per prima, rimane turbata, non rimane spaventata. Lei non ha l'esperienza del peccato da rimanere spaventata, da aver paura di Dio. Il suo è semplicemente un turbamento che dice che anche lei partecipa della stessa situazione dell'uomo che non è abituato alla presenza di Dio. E questo turbamento la porta a domandarsi il senso di queste parole, di questo saluto. Non è spaventata dalla presenza dell'angelo, ma si chiede cosa vogliono dire queste parole, come mai queste parole che appartengono a tutto il popolo vengono dette solo a lei. Quindi Maria in qualche modo percepisce in maniera inconscia, finché volete, però già percepisce che la sua storia diventerà una storia importante per tutto il popolo, se non per tutta l'umanità, perché il popolo pure ha un compito nelle profezie, un compito universale per tutta l'umanità. Quindi anche il compito di Maria o il ruolo di Maria sarà un ruolo universale. L'angelo le disse: non temere Maria. Ecco, anche a Maria l'angelo dice la stessa parola che ha detto già a Zaccaria: non temere, non devi aver paura, non devi preoccuparti. E la chiama per nome: perché hai trovato grazia presso Dio, come Abramo aveva trovato grazia presso Dio. Abramo, il padre della fede, il padre dei credenti, aveva trovato grazia. Ed erano state dette queste parole ad Abramo quando gli era stata annunciata la nascita del figlio, Isacco, il figlio impossibile, ormai non più atteso. Questa stessa parola viene detta ora a Maria. Ecco, difatti, ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù, Dio salva. E questa è ancora una parola del profeta. Vedete come nelle parole dell'angelo si mescolano le parole della legge e dei profeti. Promessa, le parole fatte ad Abramo, le parole dette dai profeti. Qui è Isaia 7,14. Era il segno che il re Acas non voleva nemmeno chiedere a Dio, ma Dio glielo dà. Ecco, la Vergine concepirà un figlio. E qui l'angelo dice a Maria, ecco, concepirai un figlio. Quindi Maria capisce di essere quella Vergine di cui il profeta aveva parlato. Concepirai un figlio nel tuo seno, nel tuo grembo. Cioè, il grembo di Maria diventa la nuova, il nuovo Tempio, perché sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Cosa può voler dire per Maria questo? Per Maria vuol dire sì, si compiono le profezie, ma per lei vuol dire che dal momento che un figlio è in lei, non vive più per se stessa. Una donna, quando concepisce un figlio, cambia completamente la propria vita, non pensa più a sé, comincia a pensare a quel figlio. Non vive più per sé, vive per quel figlio che lei ancora non conosce, ma che esiste. Concepirai un figlio, quindi la tua vita sarà tutta diversa, tutta trasformata, diventerai amore. Diventerai dono. Lo darai alla luce, quindi non lo tieni più per te, lo consegni al mondo, lo offrirai, vuol dire, e lo chiamerai Gesù, cioè pronuncerai ad alta voce questa parola, Dio salva, una parola rivolta a quel figlio, a quel bambino. E in questo modo, se tu lo chiami con questo nome, è come dire, sarai il suo testimone. Sarai testimone che lui, quel figlio, è salvezza di Dio. E testimone sappiamo che lo si dice con la stessa parola che noi diciamo martire. Sarai martire. Lo chiamerai Gesù. Non sarà lei a scegliere il nome per il bambino, non sarà nemmeno il padre a sceglierlo, Dio lo ha scelto, vuol dire che Dio è il suo padre. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo, sarà grande, di Giovanni Battista era stato detto grande davanti a Dio, e qui invece si dice sarà grande, in assoluto, perché? Perché è il figlio dell'Altissimo, è Dio lui stesso, quindi è grande, di per sé. Chiamato figlio dell'Altissimo, chiamato vuol dire che lo è davvero, figlio dell'Altissimo. Quindi porta in sé la pienezza della divinità, dirà poi San Paolo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, quindi è il Messia. Realizza le promesse, le profezie fatte a Davide, secondo libro di Samuele 7,12. E regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Proprio pienezza di realizzazione delle profezie. Il regno stabile promesso a Davide sarà suo, quindi è proprio lui il Messia, proprio lui l'atteso da tutto il popolo, proprio lui colui che deve venire, lui che non sarà più sostituito da nessuno. Il suo regno non dovrà cedere il posto a nessun altro regno, il suo regno non avrà fine. Un regno che non avrà concorrenti, come tutti i regni della terra. Il regno di Erode ha concorrenti. Il suo regno non avrà fine. Non sarà più sostituito da altre dinastie, da altri reami. Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Maria, a differenza di Zaccaria, non chiede un segno, ma chiede solo: «Com'è possibile?». Però noi potremmo tradurlo, forse in maniera più vicina al senso: «In che modo?». Cioè, che cosa devo fare? Non conosco uomo. Maria era sola promessa sposa. Lo sposo non era ancora venuto a prenderla. Essa promessa sposa voleva dire aver già un impegno deciso, a cui non si poteva più tornare indietro. Ma lo sposo non era ancora venuto a prenderla, e quindi lei non aveva ancora questa esperienza di conoscere un uomo, di essersi unita ad un uomo. Che cosa devo fare? Quindi la domanda di Maria è una domanda che manifesta allo stesso tempo fede e disponibilità. Maria crede alla parola dell'angelo e chiede cosa deve fare. Come può rendere possibile? In che modo lei può? Come deve agire? Come si deve comportare? Quindi pienezza di fede e pienezza di disponibilità. L'angelo rispose: «Lo Spirito Santo scenderà su di te». Cioè, per concepire Dio, per concepire il Figlio di Dio, non occorre l'uomo. Non da carne, né non da volere di carne, né da volere di sangue, dirà poi San Giovanni nel prologo del suo Vangelo. Non occorre l'uomo, lo Spirito Santo scenderà su di te. Come dire, tu non devi fare nulla. Lo Spirito Santo farà lui. Scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. E queste parole richiamano ancora fatti dell'Antico Testamento, come la nube coprì con l'ombra il tabernacolo e la gloria del Signore riempì la dimora. La gloria del Signore, cioè la presenza di Dio. La gloria è la presenza di Dio, del Dio invisibile, che copre con la nube. La nube è qualcosa che nasconde la presenza. La nube manifesta che Dio è presente, ma lo nasconde ai nostri occhi. Quindi la nube è il segno di questa trascendenza di Dio, che è presente però. Quindi Maria con queste parole è presentata come la vera e definitiva Arca dell'Alleanza. L'Arca dell'Alleanza che era nel Tempio, che veniva ricoperta dalla nube, e dalla nube dell'incenso, era soltanto un segno, un'ombra della realtà. La vera realtà, eccola, qui. Maria è la nuova Arca dell'Alleanza, sulla quale si stende l'ombra della potenza di Dio. Si viene coperta dalla nube. Colui che nascerà sarà dunque santo, nato santo. Santo cosa significa? Santo non vuol dire che non ha fatto niente di male, ma santo vuol dire che viene da Dio, che non ha nessuna impurità legale, che è puro legalmente. Quindi vuol dire: nato santo significa che non nasce dall'uomo, che non è tanto l'uomo. L'uomo, gli uomini sono tutti peccatori. Se questo sarà nato santo, vuol dire che non è nato da uomo, perché è senza macchia, viene proprio da Dio. E sarà chiamato, cioè nell'ebraico, essere chiamato vuol dire semplicemente sarà figlio di Dio. figlio, cioè colui che porta in sé tutte le caratteristiche di Dio, che porta in sé, che ha la natura divina, diciamo noi col nostro linguaggio ereditato dalla filosofia antica, che è Dio, cioè, più semplicemente ancora. Ma quel Dio di cui sappiamo già che non è il Dio che spaventa, il Dio potenza, il Dio potere alla maniera dell'uomo, ma che sarà, che è il Dio amore, che è il Dio che ama gli uomini, il Dio che fa grazia. Sarà chiamato figlio di Dio. È il figlio, è Dio, Dio amore. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, l'angelo dà un segno a Maria, anche se Maria non lo ha chiesto, viene incontro, perché anche Maria è una donna che ha bisogno, come tutti noi, di vedere un segno. Anche Elisabetta, tua parente, cosa vuol dire tua parente? Vuol dire che anche Maria, quindi, è di stirpe sacerdotale, come Elisabetta. Vuol dire che è della stessa tribù di Levi e della stessa famiglia di Aronne, tua parente. E questo è importante saperlo, perché ai tempi di Gesù, in quei secoli, i rabbini insegnavano al popolo di attendere, che erano in attesa di due messia, un messia sacerdote e un messia re. Ma il messia sacerdote era subordinato al messia re. Ecco quindi Giuseppe di stirpe regale, la tribù di Davide, la famiglia di Davide, e Maria di stirpe sacerdotale della famiglia di Aronne. Il messia che nasce sarà dunque, porterà in sé tutte e due le caratteristiche. Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, come Abramo, Sara, come Sansone, come Anna, madre di Samuele. Ecco, non è una novità ciò che succede ad Elisabetta, pur essendo una novità. Per lei è una novità grandissima, ma per la storia del popolo non è una novità. La novità è quella della Vergine che concepisce un figlio. Ma questo fatto così grande è sostenuto dal vedere come Dio continua ad agire in maniere sorprendenti e nuove e di potenza, facendo concepire nella vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile, proprio tutti. Quindi Elisabetta era senza speranza, eppure ecco che Dio per lei diventa il salvatore della sua disgrazia. Nulla è impossibile a Dio. Questa è l'ultima parola dell'angelo. Anche qui andrebbe tradotto non nulla semplicemente, ma nessuna parola. Nessuna delle parole che Dio dice gli è impossibile realizzarle. Quindi anche questa parola che Maria si è sentita dire non è impossibile. Come non è stato impossibile realizzare la promessa che gli angeli hanno fatto ad Abramo. Anche allora è stata detta questa parola: nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore. Maria non ha bisogno di andare a verificare il segno di Elisabetta. Dice subito, lei crede, lei, come Abramo è il padre dei credenti, così Maria è la madre dei credenti. Lei crede subito. Maria non ha una parola propria da mettere davanti alla parola di Dio. La parola di Dio è più grande. Eva, ricordate, e Adamo hanno avuto una parola da mettere davanti alla parola di Dio. Maria non ha una parola da mettere davanti alla parola di Dio. Per lei la parola di Dio è quella che conta. Eccomi. Maria è senza peccato originale, perché lei non ha una parola da mettere sopra la parola di Dio. Ecco, Maria crede e ubbidisce e si dichiara disponibile: sono la serva del Signore. La serva, non una serva, la serva del Signore. Le profezie parlano del il servo di Yahweh. Maria si proclama serva del Signore. Lei si sente coinvolta nella missione unica del servo di Yahweh. È una parola molto grande, non è una parola di umiltà questa, ma Maria si rende conto della propria grandezza. Sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto, si compia in me la tua volontà. Ecco la parola del Salmo 40, quella parola che viene pronunciata nei secoli, dice la lettera agli Ebrei, viene pronunciata nel silenzio eterno dal Figlio di Dio, che il Figlio di Dio la pronuncia quando viene nel mondo. Ecco che questa parola viene detta a voce alta da Maria, fatta propria, non detta come parola che si riferisce, ma come parola che si realizza in lei. Avvenga di me quello che hai detto, si compia di me la tua parola. Maria quindi è disponibile a che la parola di Dio si manifesti in lei, attraverso di lei. Maria non vive più per sé, diventa lei stessa parola di Dio, portatrice di quella parola che Dio vuol dire da sempre all'umanità. E l'angelo partì da lei. L'angelo si allontana, Maria rimane sola. Col suo segreto e con la decisione presa, non ci sono più segni straordinari nella vita di Maria. Però la sua vita è cambiata, proprio perché ha detto il suo eccomi, non è più quella di prima, anche se non vede e non sente più nulla. Ecco, vi suggerisco ancora 3 o 4 punti su cui potrete fermare l'attenzione. Anzitutto, come la promessa, la parola che Dio rivolge a tutto il popolo, è una parola che si compie per le singole persone, qui si compie per Maria. Così anche quelle parole che noi sentiamo rivolte da Dio a tutta la Chiesa, le possiamo sentire rivolte personalmente a noi. Maria accoglie la parola di Dio, che per lei è trasformazione, colmata di grazia, è una realtà nuova che vive. La parola di Dio non resta con qualcosa di messo lì accanto a noi, appiccicato addosso alla nostra persona come un battito, ma la parola di Dio trasforma dall'interno la nostra vita. Siamo diversi quando l'accogliamo. Ancora possiamo fermarci su quella parola di Maria che dice: che fare? Cosa devo fare io? Ecco questa grande disponibilità a lasciarsi dire cosa fare, non a decidere cosa fare, ma lasciarselo dire. E poi potete ripetervi non solo 50, ma anche 100 volte l'ultima parola detta da Maria: eccomi, eccomi. e con questo eccomi, potete presentarvi al Padre in ogni momento. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, sì, sì.